vicina, proprio per sé. Per la chiesa che è nella città di Laodicea, scrivi questo. Così dice il Signore, l'Amen, il vero e fedele testimone, il capo delle creature di Dio. Io so tutto di voi. So che non siete né freddi né ardenti. Magari foste freddi e ardenti. Invece non siete né freddi né ardenti e mi disgustate fino alla nausea. Voi dite, siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna, non abbiamo bisogno di nulla. E non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, poveri, ciechi e nudi. Io vi do un consiglio. Comprate da me oro purificato col fuoco per diventare ricchi per davvero. Abiti bianchi per vestirvi e coprire la vostra nudità vergognosa. Collirio per curarvi gli occhi e vederci. Io tratto severamente quelli che amo. Cambiate vita, dunque, e impegnatevi con tutte le forze. Ascoltate, io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e cenerò insieme, io con lui e lui con me. I vincitori li farò sedere insieme a me sul mio trono, così come io mi sono seduto da vincitore insieme al Padre mio sul suo trono. Chi è in grado di udire ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
Andiamo, grazie a Dio. Brava Franca. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ieri abbiamo ascoltato il messaggio alla chiesa di Efeso, la chiesa più grande. Adesso tocca alla Laodicea, quasi la più ricca. Vi dico che queste chiese sono tutte scomparse. Efeso c'è ancora, Laodicea c'è ancora, ma non c'è più la chiesa cattolica apostolica romana. C'è solo nella città di Smirne, che vedremo l'ultimo giorno, la chiesa povera e perseguitata. Quindi non è detto che noi abbiamo delle rivelazioni. Il Signore ci parla chiaramente, ci dice quello che dobbiamo fare, ma se non lo facciamo, ci riempiamo soltanto la bocca o la mente di nozioni e non facciamo... E il Signore taglia carne e ossa e dice chiaramente la lettera ai Romani come il popolo di Israele che era l'ulivo originario è stato segato, voi che siete un innesto ancora peggio. Quindi bisogna mettere in pratica quello che il Signore ci dice, ti consiglio, ti invito. E è un invito a farlo, perché Gesù ha detto chiaramente alla lavanda dei piedi, io vi ho dato l'esempio, se farete questo sarete felici. Felici è riduttivo, perché dice, sarete beati, la beatitudine, sarete felici alla maniera di Dio. Laodicea è fondata addirittura nel III secolo avanti Cristo da Antioco ed era una città prestigiosa, una città importante, una città ricca e messa nello snodo verso la Siria e vicino a Colosse, città importante. E aveva un'importante attività tessile, si faceva la lana nera, molto famosa a quel tempo, anche molto costosa, e c'era c'erano cliniche per la cura degli occhi. Se ti interessa, Luciana, per un'altra esperienza, e vendevano questo collirio famoso. Vicino Laodicea c'era la città di Gerapoli, che erano le terme, e addirittura il cimitero di Laodicea era il quadruplo, il quintuplo di quelle, perché gli anziani ricchi, possidenti, andavano a morire, ad abitare e a Laodicea che c'erano le terme. Sarebbe un'idea per quella casa che dobbiamo fare quando saremo vecchi. Ad Alcamo Marina, in Sicilia, oppure a Frosinone, Pazienza, Maria Pazienza li loda in continuazione, e anche l'altra, la Sabrina, ma anche l'altra amica, Angelica. Comunque, gli anziani andavano a morire lì perché c'erano queste terme, ed è importante sapere che c'erano queste terme perché fa riferimento Gesù in questa profezia. Quando nel 60 d.C. ci fu quel famoso terremoto che rase al suolo anche Sardi e Filadelfia, Laodicea fu pure ricostruita, ma senza l'aiuto di Roma, perché erano abbastanza ricchi e quindi se la cavavano da sé, erano autosufficienti. E a questa chiesa di Laodicea Gesù dirà le parole più terribili. La traduzione che ci ha fatto, non so dove l'ha presa, Annalisa, è più tenue, ma le parole nell'originale sono terribili e non loda per niente questa chiesa. Allora, anzitutto si presenta come l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. L'amen, come quando noi facciamo la comunione, diciamo amen. Sì, è vero, questo è il corpo di Cristo. E quindi quello che dice non può essere contraddetto, è la verità, è il testimone. Gesù nella sua vita è stato testimone, attenzione. Io ormai ho imparato, quando mi dicono delle cose belle o brutte che siano, guardo la loro vita, se sono testimoni, perché molte volte noi tutti a fare i professoroni siamo tutti bravi, però poi chi parla? Parla la nostra vita. Quindi quello che noi diciamo ha forza se noi siamo testimoni. Se no siamo degli altoparlanti, ormai di omelie, catechesi, si trovano dappertutto. E quello che deve parlare è la nostra vita. E dice Gesù, io sono il testimone fedele e veridico. Ed è il principio della creazione. Ricordiamocelo che oggi, anche oggi, si parla tanto di Dio, ormai siamo, a parte qualcuno ancora degli anni 60 che dice di essere ateo, ma ormai tutti parlano di Dio. Ma chi è questo Dio? Per noi è Gesù. Gesù è l'immagine visibile del Dio invisibile. Come facciamo a conoscere il Padre? Come facciamo a conoscere Dio? Basta vedere Gesù. Gesù che è nel Vangelo, quello che c'è scritto nel Vangelo, quello che ha fatto Gesù. È il testimone, il principio della creazione. In principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio e tutto è stato fatto per mezzo di lui. Quindi ecco quanto è importante Gesù, parlare di Gesù, conoscere Gesù. Ieri abbiamo detto l'eresia gnostica che ancora serpeggia anche in mezzo a noi, perché crediamo di conoscendo qualche cosa di Gesù già di possederlo. No, io posso leggere un libro di biologia, di com'è il corpo e cose, ma lì non troverò mai l'amore. L'amore si trova nella relazione. Ecco quanto è importante scendere dal piedistallo e relazionarci con gli altri con umiltà. E Gesù dice anche qui: conosco le tue opere, non dice che sono belle o brutte. E qui dice una parola: non sei né freddo né la parola è bollente. Non sei né freddo né caldo, viene tradotto, non sei né freddo né bollente. Magari tu fossi freddo o bollente, ma poiché sei tiepido, non sei né freddo né bollente, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Sono parole terribili. Dio Dio ti vomita. Ma chi vomita? È tiepidi. Allora, qui facciamo sempre riferimento a Gerapoli e le terme. Le terme che hanno l'acqua calda. Sono belle le acque calde. E le acque calde, perché escono dalla terra, fanno queste piscine. E quando l'acqua si allontana dalla fonte, l'acqua diventa tiepida e non serve più a niente. Non serve né a fare i bagni e nemmeno a bere. Quell'acqua si butta, non serve a niente. L'acqua tiepida delle terme. E Gesù sta dicendo proprio questo. Il freddo è il peccatore. Colui che è ghiacciato. E se vi ricordate quando abbiamo fatto Dante, l'inferno è ghiacciato, anche se poi nelle immagini c'è tutto sto fuoco. Sei ghiacciato, il peccatore è ghiacciato, mentre il credente deve essere ardente, bollente. Cioè praticamente noi dobbiamo essere bollenti. Il tiepido chi è? È quello che, diremmo i professori, arriva alla sufficienza, il sei sindacale. E arriva giusto giusto, facciamo giusto giusto, e quelli che quando si vengono a confessare ti dicono: non ho ucciso nessuno, non ho rubato, non ho tradito mio marito perché non mi ha voluto nessuno. Ma sembra una battuta, però rende, vedo che fa ridere ancora. E quindi allora che cosa vuoi? Voglio una benedizione, i santi. E quelle persone che si mantengono il precetto domenicale, oppure quei preti che hanno celebrato la messa a giù fatta a parte mia e sono a posto. Queste persone, che poi sono quelle che ti criticano, che ti dicono che tu sei fanatico, che vai in una setta, che vai in una cosa, e l'invidia purtroppo è brutta, e loro si mantengono in queste cose. Dio li vomita. Ecco quanto è importante avere un cuore caldo, perché poi queste persone tiepide sono i famosi vampiri, quelli che ti si attaccano e ti succhiano tutte le energie. Dopo che tu hai parlato con queste persone, che ti hanno detto tutte queste cose negative, tu ti raffreddi, ti intiepidisci. Ecco che bisogna stare attenti. Stai attento, perché chi è causa del suo mal pianga se stesso, cioè devi saperti difendere, perché il cuore deve essere caldo. C'è una bellissima poesia di Turoldo che dice: manda, Signore, ancora profeti, uomini certi di Dio, uomini dal cuore in fiamme, uomini dal cuore in fiamme, e tu a parlare dai loro rovetti. Il nostro cuore deve essere in fiamme. Chi si avvicina a noi si deve scottare, non si deve nauseare. E qui Gesù dice: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. E in effetti è una città autosufficiente, abbiamo detto, che addirittura ha i fondi per ricostruirsi dopo il terremoto senza chiedere aiuti statali. Ma Gesù dice: ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo. Gesù sta dicendo delle parole terribili a questa città, che era c'era anche la sinagoga e la chiesa, andavano quasi a braccetto e non avevano grandi, perché quando è come quando tu vai in chiesa e gli fai tutti i regali ai preti, i preti ti portano così, soltanto quando gli dici possiamo invitare Padre Giuseppe, poi si rompono tutti i telefoni. Però se tu fai tutti questi regali, quindi la chiesa ricca, la sinagoga ricca, il culto di Roma di Artemide non c'era, abbiamo visto ieri, quindi andavano tutti contenti, felici, d'accordo, però qui Gesù non è d'accordo, l'unica a non essere d'accordo è Gesù. E qua ti consiglio di comperare. Molte volte noi entriamo, specialmente nel mondo carismatico, entriamo in questo atteggiamento che le cose devono essere, se il Signore vuole, tutto deve essere gratis, perché carisma significa gratuità ed è vero, e quindi il Signore, ma qui comperare, chi è che compera? Se vi ricordate la parabola delle 10 vergini, 5 sagge e 5 pazze. E quando le pazze, perché si addormentano tutti, non è che tu sei saggio e non ti addormenti, si addormentano tutti. E quando arriva lo sposo, le pazze dicono: dateci un po' di olio. No, no, andatevelo a comprare. E com'è che si compra? Il tempo. Ecco, voi, noi, io, tu, abbiamo fatto questa scelta di venire alla Tuil e per comprare la parola di Dio, per comprare un'esperienza che non potremmo dare a nessuno, ecco perché dicono vattela a comprare. Quando venerdì scenderemo a valle, racconterai tutte le cose, ti cambieranno discorso, ti diranno che sei fanatico, ti diranno cose, ma tu hai comprato per te, hai comprato questa esperienza che non puoi dare a nessuno. Ecco perché Gesù, quando chiama i discepoli, dice: venite e vedrete, dovete venire. È inutile che diciamo, ricordate quando c'era la messa di guarigione? Bellissima, 3 ore dura, la gente scappava. Io già non sopporto mezz'ora di messa in parrocchia, figurati se vengo che c'è una messa di 3 ore. Venite e vedrete, dobbiamo essere testimoni, testimoni. Io sto bene così e quindi se vuoi vieni anche tu a vivere questa esperienza. Quindi comperare, si comprano le cose con il tempo che noi impieghiamo. Oggi potremmo essere ovunque, siamo qui perché abbiamo scelto di investire il nostro tempo per fare questa esperienza che ritroveremo. Quando avremo carestia, nei momenti di difficoltà, nei momenti di penuria. Quindi comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco. Quando i magi vanno da Gesù bambino, portano oro, incenso e mirra. E l'oro che è dato alla divinità, in questo caso l'oro purificato dal fuoco, perché quando c'è un incendio tutto si brucia, quello che rimane è l'oro. E quindi più che credere in tutto quello che noi abbiamo, la ricchezza dell'avere, qui è un invito a essere. Al di là del ruolo che noi impersoniamo nella società, professoressa, manager, commerciante, avvocatessa, quello che è, il ruolo si brucia, si perde e riscopri il divino che è in te. E allora questo divino che è in te è oro, perché tu sei figlio di Dio. È arrivata la gemella? Ah, è l'altra, sei Anna? Perché l'altra è lì, dicevo, ha cambiato posto. Lode. Quindi non è tanto l'avere quanto l'essere. E dice Giovanni 10,47, voi siete dei. Mutuato Gesù dal Salmo 82,6, voi siete dei. Quindi questo cammino che stiamo facendo qui è quello per tirare fuori la divinità che è in noi. Questa divinità che è oscura, bisogna bruciare. Ecco perché è necessario il fuoco dello spirito, ecco perché è necessario essere ardenti, non al dente, ardenti, per bruciare tutto quello che è del mondo, perché noi viviamo nel mondo, siate nel mondo, ma non siate del mondo. Quindi bruciare tutto e rimanere il divino che è in noi, questo è l'oro. E poi dice, vesti bianche per coprire e nascondere la vergognosa tua nudità, che poi può essere anche povertà. Quando si è poveri, quando si è nudi, e dico tutti i commenti, quando hai tradito l'amore. Quando tu tradisci l'amore, diventi povero e pazzo. Quando tradisci l'amore, sei nudo, perché quello che ti copre veramente, quello che ti veste, è l'amore. E attenzione, quando è che tradisco l'amore? Quando una persona si comporta male con me, e allora io gli rendo pan per focaccia. Oppure quando dicono io sono buono e caro, ma quando mi toccano i figli, divento. Non è che tu diventi, sei. Perché il buon soldato si vede nel combattimento, non si vede in tempo di pace. Quindi l'amore che tu hai dentro il tuo cuore si vede quando qualcuno ti tradisce, quando qualcuno ti tratta male, quando qualcuno nei tuoi confronti si comporta male e tu sei tentato e se cadi in questo trabocchetto, è inutile che tu dici Gesù è il Signore. Se facevo ieri l'esempio di Lisa, che me ne combina tante, se io tratto Lisa pan per focaccia, il mio Dio non è più Gesù, il mio Dio diventa Lisa, perché io faccio quello che fa Lisa. Questo è importante, tenetelo bene a mente. E noi rimanere, ieri c'era il verbo rimanere che nel Vangelo di Giovanni più di 40 volte viene detto. Com'è che noi rimaniamo in Gesù? In grazia di Dio, com'è che noi rimaniamo in grazia di Dio se noi ci comportiamo come Gesù? Se io mi comporto come Elisa, io sono fuori della grazia di Dio. L'amore che è dentro, ecco che dobbiamo crescere nell'amore, in modo che il mio amore è più forte di tutte le angherie che me ne fa angherie, di tutte le angherie che mi fa Lisa. Ecco qua, il mio amore deve essere più forte. E questo è allora in questo caso, vesti bianche. Quali sono le vesti bianche? Il vestito della festa, il vestito delle opere buone. La prima sera nell'introduzione abbiamo sentito il comando, non è un consiglio qui. Qui dice ti consiglio. Questo è un consiglio che poi non hanno fatto e il candelabro è stato rimosso, la chiesa non c'è più. Qui non c'è un consiglio, là non c'è un consiglio. Imperativo, rallegrati! E com'è che puoi rallegrarti con tutti i guai che c'ho? Vi ricordate la buonanima di Oristea? Diceva, eh sì, perché la sua vita è bella e sapessi i guai che c'ho io. E com'è? Nel ringraziamento, la festa, scegliere la festa perché se siamo amici, siamo nell'anno dell'amicizia e chi è l'amico dello sposo è quello che può avere anche un lutto in casa. Ti muore il padre, vabbè che magari non gli vuoi tanto bene, vabbè, ti muore la madre, quella è la mamma è sempre la mamma, e ti muore la mamma, devi fare festa, l'amico dello sposo, c'è cioè un matrimonio e un funerale, devi mettere da parte il funerale, cioè devi mettere da parte i tuoi dolori, devi mettere da parte le cose che ti fanno male. E questo è il vestito della festa, il vestito bianco. E quando io metto da parte, perché come diceva Santa Teresa, ho capito, per grazia di Dio, che l'amore è far felici gli altri. Questa è la cosa bella, fare felici gli altri. Ecco l'abito bianco, che poi l'abito bianco è anche l'abito della resurrezione. Vivi da risorto. Gesù si presenta con l'abito bianco e gli angeli si presentano nel giorno della resurrezione con l'abito bianco. sei risorto e la famosa farfalla. Oh, sta farfalla quest'anno, o diventiamo farfalla, o un altro portachiavi a segno di farfalla, Angela. Angela ci ha dato un'altra figlia al termine di questa catechesi, o diventi farfalla. E Luisella Stella l'ho vista alzarsi, che gli telefonò Don Emilio sicuramente. Hanno tutti questi parrini, questi amanti parrini via, e lasciatele dire. E quindi non c'è. Comunque Luisella, volevo chiedere a Luisella se ha portato le farfalle. Sapete che ogni anno porta le farfalle. Niente, ma quando la vediamo che ha finito di chiacchierare con Don Emilio. Sti preti anziani hanno questa bella fortuna, disse signorina Zitelle, che le servono, li riveriscono. Ma spero di averla pure io questa fortuna quando diventerò vecchio. Lode al Signore sempre! Lode! Ok, quindi vesti bianche, dimentica Ignazia di essere stato un bruco e metti queste ali, schiudi le ali e vola e rimettiti in gioco, vedova allegra. Lode. Anda, a salire, lascia stare. Non fare come mio fratello Antonio, che quando sua figlia prese il mazzo della sposa, che chi prende mi pare il mazzo della sposa, sì, e dentro l'anno si sposa, mio fratello, che è un papà, chi era il papà di Sara? Vi chiamate, come, vi ricordate come si chiamava il papà di Sara? Raguele. E mio fratello gli ha tolto il mazzo di sposa. E difatti ancora Zitella, piccirida. Lode al Signore sempre. E quindi, Ignazia, rimettiti in gioco. È ancora giovane. Lode al Signore sempre. Amen, alleluia, gloria al Signore, a me gli occhi. Rina, non ti mettere la mano nella faccia. Lode, ok. E qui adesso dice, io ti do un collirio nella città famosa per i colliri, per la cura degli occhi. E Gesù dice, io ti posso dare un collirio da inoculare. È l'unica volta che in tutta la Bibbia si trova questo termine. Non ungere gli occhi, non da me, ma inoculare significa farlo scendere in profondità. Attraverso gli occhi arrivare al cuore per recuperare la vista. La parola inoculare fa riferimento a unzione, che deriva ovviamente da Gesù. Questo collirio da inoculare nell'occhio perché arrivi al cuore, perché possa vedere il cuore. C'è un bellissimo versetto in Efesini 6,15 che dice, in Efesini 1,18, è tradotto, illumini gli occhi della vostra mente, ma la parola è cardias, è facile fare la traduzione, cardias non è mente ma è cuore, quindi la traduzione esatta è, illumini gli occhi del vostro cuore, per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. A speranza. Stamattina il passo mi diceva, per voi prigionieri della speranza, io vi darò il doppio. Credici, continua a sperare, non sentire quelli che dicono chi di speranza campa, disperato muore. La speranza cristiana è crederci a tutti i costi, e per te che ci credi a tutti i costi io ti darò il doppio, ti darò questo collirio perché il tuo cuore possa vedere. Vi ricordate il piccolo principe che diceva si vede bene con gli occhi? Noi abbiamo bisogno di vedere a quale questa speranza, a quello a cui noi siamo chiamati, di vedere la bellezza della nostra vita. Ed è bello che questa mattina noi riceveremo la preghiera di imposizione delle mani. Quindi chi ti capiterà sarà Gesù che ti imporrà le mani. E quando Gesù impone le mani al cieco, comincia a vedere. E la prima cosa che vede sono gli alberi che camminano. Gli alberi che camminano nella psicologia del profondo è la mamma. Quindi vedo come degli alberi che cammino, cioè io vedo con gli occhi di mia madre. Ti ricordi quello che diceva la mamma? Ti ricordi voi che siete ancora ossessionati dalla signora Enza, madre di tutte le frescoso? Perché la mamma diceva così. E noi continuiamo a vedere con gli occhi della mamma, per non parlare della solita signora lì messa in fondo. E dobbiamo vedere, e allora Gesù gli impone le mani ancora, e allora vedeva chiaramente da lontano. Dovremmo riuscire a vedere la nostra vita da lontano. Dove sta andando la nostra vita? Il navigatore ti dice gira a destra, gira a sinistra, gira a destra, però ecco tu punti e la Tuil Planibel ti dice 2 ore e 3 minuti da Novara. E poi cammini così, gira. Ecco qua, stamattina noi dobbiamo prendere questo collirio, vederci con gli occhi di Gesù, l'unzione. E avere unzione, ecco qui il testimone, e quando tu dici le cose che hai sperimentato, hai unzione. Queste cose arrivano perché tu le hai vissute sulla tua pelle, quindi queste cose, le parole veicolano la tua esperienza, il tuo essere. Ecco perché dobbiamo sperimentare, vivere per poi dirlo. E ungere gli occhi è vedersi con gli occhi di Gesù. E allora sono brutta, sono grassa, questa cosa però se diete va imperversa, questa cosa. No, e cosa dice? Io ti ho fatto come un prodigio. E noi siamo il prodigio di Dio, se riusciamo a vederci con gli occhi di Gesù. E poi, per recuperare la vista, e poi qui continua con una parola ancora bruttina, sembra. Io quelli che amo li rimprovero e li castigo. Amami di meno. E la traduzione, come al solito, tradisce. Alla lettera è: io quelli che amo li metto in crisi e li educo. Si parlava ieri a tavola, donna Matilde, dell'inquietudine, di questa donna Matilde, una donna inquieta, diceva, anche tu sei inquieto? Allora, quando viviamo l'amore di Gesù, non saremo mai tranquilli. Saremo sempre in crisi, ma non in crisi, le crisi del mondo. Un po' come i discepoli di Emmaus, quando fanno il cammino con Gesù, si siedono a tavola, mangiano, il Signore gli apre gli occhi, ma è Gesù! Allora, per esperienza personale, tante volte io mi sembrava di essere arrivato. Boh, adesso sono arrivato e quello era il momento in cui il Signore ti toglie la scala, ti toglie lo sgabello, ti toglie e sei di nuovo punto e a capo. Quelli che amo, perché la vita è così. Nella vita, ecco, le signorine della danza che il primo giorno sono messe la corona di Santa Rosalia per fare le vergini sagge, la corona di Santa Rosalia che hanno preso ai tempi di Lozio. Com'era bello Lozio. Va bene, ma nella vita le cose del passato non le puoi riprendere più. E con Gesù la vita, ci diceva Frank stamattina, di camminare sul posto. Ecco, con Gesù la vita è un tapirulan, un camminare continuo. Se ti fermi, vai indietro. Ecco, o cadi. Ecco, allora, io quelli chiamo, li metto in crisi. Queste persone già, io sono zombie. E quelli che hanno fatto già l'appalto da Castagna, Mittino, Alfano, quello che sono quegli zombie che vivono già soddisfatti di quello che hanno. I tiepidi, quelli che amo, e il Signore ama tutti, a tutti mette in crisi, solo che sono quelli che mettono il paradento, e li educo. Educare, educere, significa tirar fuori da dentro. Noi non abbiamo bisogno di niente. Quelle cose che io vi sto dicendo, spero che risuonino dentro di voi. Risuonino dentro di voi. Per tirare fuori. Ecco allora la meditazione, la preghiera del cuore, dicevamo ieri sera nell'albero genealogico, tra Caino e Set. Set, l'uomo che vive nel profondo. E se tu vivi le cose nel profondo, queste cose passeranno di generazione in generazione. E quando fra 200 anni, i figli di Jacopo faranno la costellazione familiare, faranno l'albero genealogico, vedranno che la nonna Reginalda è lei la chiave del nostro albero genealogico. Se noi riusciamo a vivere questa vita interiore, la vita interiore, ecco che allora educere, siamo educati da noi stessi. Ecco allora l'esperienza che stiamo facendo qui alla Tuil è per tirare fuori come i sette nani. Vi ricordate i sette nani e Biancaneve che faceva la sguattera ai sette nani? I sette nani che cosa facevano? Lavoravano, tiravano i diamanti dalla miniera. Ecco, noi dobbiamo tirare questi diamanti, che il tesoro di Tobia, che sono dentro di noi. Io quelli che amo li rimprovero e li castigo, io quelli che amo li metto in crisi e li educo. Dunque, mostrati zelante, Mimmo, aprite gli occhi. Zelante è lo zelo, anche qui. Zelo fa riferimento all'armatura del soldato della luce, e Efesini 6,15, mettere questi calzari dello zelo nell'annunciare il Vangelo della pace. Tutti noi, siamo invitati a mettere questi sandali, queste scarpe dello zelo per annunciare il Vangelo della pace. Quindi, Verusca, anche tu sei invitata a mettere queste scarpe. Come faccio a mettere queste scarpe? Nello zelo, nell'annunciare. Annunciare, quando vai alla Coop a fare la cassiera, e tra uno scontrino e l'altro, annunciare che Gesù è il Signore. Questo è il mettere, prendi le occasioni opportune e inopportune, dice San Paolo a Timoteo. Le occasioni opportune e inopportune, cioè in tutte le occasioni parla di Gesù. E poi magari se tu vivi in convento, dici, ancora su Gesù, va! Ancora con sto Gesù. Ti diranno, ma dipende da te. Sì, ciò non significa che devo fare Gesù, Gesù, Gesù. Il Vangelo della pace, e se ne parla, si vive. Fausto, si vive. Sì, ecco, lo hanno preso subito alla lettera, stanno già parlando del Vangelo della pace. Però parlo io, dopo parli tu. Ok, Fausto. Ecco quanto è importante quindi mettere, sii zelante, mettiti questi calzari, mettiti questi sandali nell'annunciare il Vangelo della pace. Vangelo della pace alla lettera è della shalom, della felicità. Devi dire che Gesù è bello, devi dirlo che è bello stare con Gesù. non raccontare soltanto tutte quelle magagne della Chiesa, del Vaticano e dei preti e del tuo parroco e queste cose non servono a niente. Di quanto è bello Gesù, di quanto è bello, Maestro, per noi è bello stare qui, di quanto è bello stare alla Tuile, di quanto è bello venire il martedì, il mercoledì, il giovedì, il lunedì, e naturalmente devi vivere tu il bello. Come dice Fiore, il bello salverà il mondo. Quindi, ravvediti, cioè convertiti. Anche ieri diceva convertiti, ieri e tra l'altro il Signore ci ha detto che questa settimana ci convertiremo. Io ci credo, cioè faremo un'inversione. Tra l'altro il passo che ci ha letto Renzo di Proverbi 4, e la vita dipende da come pensi. Se pensiamo secondo il mondo, saremo sempre infelici, perché non arriveremo mai, mai. Se invece pensiamo secondo Gesù, ecco, saremo felici. Ravvediti, convertiti, cambia mentalità. Cambia mentalità. Il Signore ci ha detto che questa settimana almeno un po' riusciremo a cambiare mentalità, e la conversione, come dicevo ieri, lasciamoci portare da Gesù. E lui ci carica sulle spalle, lasciamoci portare. E qui dice, qua, ecco, io sto alla porta e busso. È stupendo. Gesù non fa violenza. L'amore si propone, non si impone. Gesù bussa alla porta del tuo cuore. Quelle persone che entrano a gamba tesa, e nella tua vita, Gesù invece no, e sta alla porta e busso. Noi dovremmo fare anche così. Vi ricordate i tre angeli, Michele, Gabriele e Raffaele, quando vanno da Abramo e stanno sulla soglia della tenda, è Abramo che li invita ad entrare. Questo è l'amore, e questo teniamolo presente per le persone che incontriamo, sia alla Tuville che fuori. Teniamo presente che ognuno sta combattendo una battaglia che noi non sappiamo. Quindi stai alla porta e busso, se qualcuno ti invita ad entrare. E Gesù dice, chi mi invita ad entrare, io cenerò con lui e lui con me. È un rapporto paritario. Non c'è il superiore e l'inferiore, è un rapporto paritario quello che Gesù fa con noi, ed è questo il senso vero della relazione, un rapporto paritario. Qui il vincitore, ancora qui una volta il vincitore, è colui che malgrado tutte le difficoltà, tradimenti, calunnie, c'è stata la profezia di Anna che diceva calunnie, cose, e tu vai avanti perché sai che quello è la tua missione divina. La tua missione divina, sei in questo mondo per fare questo. E non tutti saranno d'accordo, ma noi dobbiamo vivere la nostra vita, il nostro progetto, non cercare di dare spiegazioni o cercare. Platone diceva, io non so qual è la via del successo, ma so qual è la via del fallimento, voler contentare tutti. Quindi tu sai che quella è la tua missione, vai avanti. Allora sei un vincente. Sei un vincente perché vai, e il vincitore, come è stato Gesù, lo farò sedere presso di me sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso sul trono del Padre mio. Nel mondo il trono è uno. Il re Carlo III, che finalmente sua madre ha tirato le cuoia e quindi adesso è re, c'è solo un re. E quindi il trono è uno solo nel mondo, mentre nella casa del padre i troni sono tanti. Ognuno che riesce a vincere, ecco, riceverà un trono. E chi ha orecchi, ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese. Ma gli abitanti di Laodicea hanno sentito la profezia, non l'hanno fatto, e Laodicea è scomparsa dalla storia. Non c'è, si trova in Turchia, non c'è una chiesa cattolica apostolica romana. Amen. Facciamo un canto e verrà distribuito il portachiavi in farfalla e il regalo di Angera.